ti fanno miau 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 e io ti dico ciao ciao ciao. Tu che mi vedi qui mi dici hey ciao G. Dall'Africa a Macao, cao cao, tutti diciamo ciao ciao ciao, ci salutiamo così, io te tu me ciao G. È un semplice saluto, sembra banale pure un mito, nel mondo è conosciuto e può servire anche da invito. Ciao ciao ciao, vieni qui, ciao ciao ciao, dimmi sì, ciao ciao ciao, sì così 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 così, ciao G. Persino nell'hai dao dao dao, la gente dice ciao ciao ciao, e noi che siamo qui diciamo oh ciao G. Drogati di cacao, cao, cao, ci sorridiamo un ciao, ciao, ciao. Noi siamo quelli lì che dicono ciao G. È un semplice saluto, detto con gli occhi anche se muto, ti fa vibrare in volo, ti fa sentire meno solo. Ciao, 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 vieni qui, ciao, 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 dimmi sì, ciao, 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 sì così, 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 ciao G. Ciao, 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 vieni qui, ciao, 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 dimmi sì, ciao, 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 sì così, 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 ciao G. Ciao, 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 vieni qui, ciao, 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 dimmi sì, ciao, 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 vieni qui, dimmi sì, sì così, 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 ciao G, ciao G, come va?
Mi sono reso conto che ieri sono stato quasi, anzi no, sempre, per tutta la puntata, seduto. Davvero, Cioè, difficilmente, perché io comincio normalmente in piedi, mi piace, insomma, deambulare di qua, di là, no, sta fermo. No, però avevo cominciato con lo sgabello, poi c'è stato un ospite, sono stato ancora sullo sgabello, poi ho fatto il sondazzo, seduto di là, e poi ho fatto il puzzo di stampa in poltrona, alla fine. Oh, che bello. Cioè, qualcuno avrà pensato, oggi, ma che c'aveva che cosa, qualche debolezza, qualche gamba rotta? Sì, e via. Allora, tutto a posto. No, mi tocco. Cioè, sai, ogni tanto... anch'io guardo la televisione. Sì, beh, insomma, la guardate voi. In questo momento sicuramente sì. Se no, a chi parlo? Vidi l'altro giorno su una trasmissione locale, ma locale della Rai, perché alle 7:30 la mattina fanno una cosa all'interno di Rai News 24, cioè fanno una mezz'oretta di cronaca locale, eccetera. C'era un'intervista delle sarte di Prato, quelle che avevano fatto i vestiti per Arisa, sì, sincerità, quella lì, ormai è diventata famosa, perché insomma lei si è fatta fare i vestiti a Prato da questa piccola sartoria, eccetera, eccetera. Vabbè, e quindi hanno fatto un'intervista. Io mi domando e dico, ma le interviste, no? Perché non è l'intervista. Hanno fatto uno spot a queste signore o signorine, brave per carità di Dio, ma il punto è che io aspettavo la domanda per avere la risposta. Ora, quando gliela fanno, non gliel'hanno fatta. Ma insomma, io normalmente, ieri ho avuto un ospite, per esempio, no? Se faccio un'intervista cerco di capire cosa vorrebbe sapere la gente, perché noi... si lavora per quelli che stanno di là, per voi che guardate, no? Cioè, a me piace farlo e mi piace dire quello che vi pare, però devo sempre tenere conto che ci siete voi e bisogna accontentarvi. Cioè, specialmente quando ci sono delle domande o delle persone a cui fare le domande, interpretare quello che è il sentimento popolare e che domanda farebbe la persona, la signora che in questo momento sta lì preparandola a mangiare, no? Oppure chiunque, farebbe la domanda. No, io volevo sapere una cosa, non gliel'hanno fatta. Hanno parlato delle loro collezioni, quello che fanno, quello che non fanno, e sì, ti, bene, arrivederci e grazie. Allora, la domanda era, ma era logico, no? Come mai Arisa, questa cantante sconosciuta, comunque non fiorentina, né pratese, né toscana, quindi al di fuori completamente da questa zona, come mai è venuta da voi a farsi fare i vestiti? La domanda più semplice, più ovvia, no? Oh, gliel'hanno fatta. E sono rimasto con questo dubbio atroce. Non ci ho dormito la notte. No, però a un certo punto rimani male. Ma come si fanno così le interviste? Cioè, la cosa che l'hanno intervistata, ha intervistato queste due signore o signorine, per questo motivo, perché loro hanno fatto questi vestiti che sono andati sul palco di Sanremo e non hanno mandato come è successo, come è andata, come mai, perché si sono rivolte a loro, o lei, la cantante, o chi per essa, e qual è stato il prédunion che ha fatto in modo che succedesse questo e che queste venissero alla ribalta, no? Perché hanno fatto poi questi vestiti retro perfetti che hanno contribuito anche al successo della cantante della canzone. Allora, uno rimane male, dice, allora non le fate nemmeno le interviste, non le fate nemmeno. Ecco, sono quelle cose che chi come me fa questo mestiere ovviamente rileva, ma secondo me rileva anche il telespettatore, l'ascoltatore. Ora, io ho fatto un esempio, no? Perché è un esempio che è proprio recente, ma ce ne sono tanti di esempi di questo tipo. Io aspetto sempre che facciano quella domanda lì, falla, faglielo, chiediglielo, voglio sapere, non glielo chiederà mai, quello che voglio io non lo chiedono mai. Un po' per esempio nel campo politico, perché non possono andare oltre certi limiti, e ci sono delle domande che non si possono fare, una cosa penosa. E un po' anche perché non sanno, come nel caso che ho citato, non sanno fare le interviste, perché sono a quel punto lì, cioè è la prima domanda da farsi. Vabbè, quindi basta, niente, volevo solamente sottolineare questo fatterello. Ora prendo qualcosa che voi mi domandate, magari, perché mi scrivete, eh. Ecco, per esempio, Paolo 84, tanto per rimanere, no, voglio anche sottolineare un'altra cosa. Come succedeva in radio, no? Succede anche qui. Cioè, le persone che scrivono, in questo caso io prendo sms, email, insomma le cose che arrivano, alla fine, gira e rigira, sono sempre delle stesse persone, che non sono tante, no? Poi però arriva un momento come il 18 marzo scorso, cioè il mio compleanno, sono arrivate centinaia di messaggi, cioè centinaia veramente, per farmi gli auguri da persone che non avevo mai scritto, che insomma. Allora, può sembrare che siano sempre quei pochi a scrivermi, ed è vero, ma dietro di loro ce ne sono tanti, tantissimi. Lo so perché alla radio, per esempio, quando si facevano anche le dediche, no, le dediche, però c'erano molti, ma molti, migliaia, migliaia e migliaia di altre persone che se ne stavano tranquille, che se ne stanno tuttora tranquille, non scrivono, eccetera. Quindi se io ora parlo di questo Paolo 84 che è ricorso spesso nei messaggi, eccetera, c'è un motivo, vedrai, questo è il motivo. Non vi preoccupate, perché anche se spesso sentite gli stessi nomi, sappiate che dietro ce n'è una caterva, eh? Vabbè, in ogni caso, siccome c'è questa polemica, io lo chiamo paraocchiuto, no? Perché per me è uno con i paraocchi, e che ci posso fare? Allora lui dice, ciao G, ma perché devo essere per forza paraocchiuto? Come nel caso di G. Grobò, dice, potrei semplicemente aver voglia di provocare. Sì, no, quando uno si trova in difetto dice, ah no, ma era una provocazione. Comunque, dice, il primo anime arrivato in Italia fu UFO Robot nel 78 e non Gig Robot. Ecco, vabbè, sì, lo so anche io, perché Gig arrivò nel 79 e UFO Robot arrivò nel 78. Sì, no, ma sì, ho parlato del primo che ho visto, ecco, e mi ricordo di aver visto Gig Robot d'acciaio, che non mi dispiaceva, poi tutti gli altri si somigliavano, ecco, tutto lì. Quindi, non si deve fare queste... C'è paraocchi e basta, ma guarda, ringrazia il cielo che c'è un'etichetta, c'è il paraocchiuto. Guarda quello del Grande Fratello, che è chiamato Ottusangolo, e va in giro, sì, sono io l'Ottusangolo, no? Se ne vanta. Vantasene anche te, io sono il paraocchiuto, sei contento? Ah, via, andiamo. Un altro invece mi dice, ho visto su Facebook l'invito alla tua serata del 3 aprile, forse verrò, ma bisogna prenotare, la domanda fatidica. Beh, è meglio prenotare, perché poi uno arriva lì, rischia di non trovare posto. Cioè, quindi, se hai ricevuto l'invito, non so se, sì, perché è stato diramato l'invito a tutti i componenti del gruppo su Facebook Il Sondazzo del G, no? E quindi stanno rispondendo chi viene, chi non viene, chi forse viene, insomma, cose così. Vabbè, è un modo così. Certo, è meglio prenotare, sì, 333-921-5553. Se l'ho imparata a mente io, l'ho imparata anche voi. Oh, un altro messaggio è G, ma nel c'ero una volta, lo faccio anche oggi, sai. Hai mai parlato di sesso? Come si svolgeva allora? Ma pensate, in diverso, era tutta un'altra cosa, Nini, no? Non si faceva come ora, no? C'era tutto un altro... Ma no, il sesso è sempre stato uguale dall'inizio dell'umanità, parliamoci chiaro. Peraltro, vedi, oggi, grazie anche a questo messaggino qui, io ho deciso proprio di entrare in un ambiente a luci rosse, non un ambiente, diciamo, un argomento, ecco, l'argomento delle luci rosse di allora, di un tempo. Di quando c'ero, insomma. Quindi tra poco, dopo la pubblicità, vedo ogni tanto dallo sguardino per vedere che ore sono, cioè quanto manca alla pubblicità, manca circa un mezzo minuto, quindi poi mi troverete seduto in poltrona, sulla poltrona rossa, a parlare di luci rosse, ma di come erano allora, e vedrete delle grandi difficoltà e sentirete anche degli aneddoti abbastanza particolari, niente male. Quindi stai tranquillo, non ti filmi, ma o tranquilla, non so, avrai la tua risposta, no? Anche se in parte ho già parlato dei casini, no? Vabbè, ma questo è un discorso più intimistico, più guardonistico anche, lo sai che, intanto guardati la pubblicità, vai.
Ciao, 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 dimmi sì, ciao, 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 sì, così, 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 ciao, G.
Che bello, è bello, allora, mi metto qui a sedere e comincio poi a parlare di queste cose di una volta, no? C'era una volta, sentirai, vabbè, allora, effettivamente, parliamo di luci rosse, un c'ero una volta a luci rosse, certamente non erano così rosse, ecco, effettivamente, allora, perché intanto bisogna fare una differenziazione, no? Da quando ero bambino, ragazzino io, a ora. Allora non c'era niente di quello che ora soddisfa tanto la nostra libidine di maschietti, perché e poi è il maschio, no? Soprattutto che si dedica alla morbosità, al voyeurismo, insomma, a quel appagamento che e anche non appagamento, e desiderio, diciamo, che ti viene dato attraverso la vista, no? La vista. Infatti, insomma, questo anche prima si faceva, passa comunque tuttora una bella figliola. Te la guardi, cioè l'occhio ti va sulle sue curve, non c'è nulla da fare, tu gliele guardi, e insomma tu guardi che è normale, insomma, non c'è niente di male, ma è proprio un istinto maschile, evidentemente. Oggi ci sono da tempo i film a luci rosse, c'è internet dove vai anche gratuitamente, ti vedi tutto, ma anche molto di più di tutto, proprio, cioè ti diverti a vedere gente che si diverte, insomma loro si divertono e te guardi, vabbè, se vuoi, ci sono tante possibilità che allora non c'erano, non c'era niente. Oh, non è che i film a luci rosse non ci fossero, erano i film in bianco e nero, esistevano, io ne ho visti, cioè in tarda da poco tempo, insomma, ecco, ma per averli bisognava avere la bobina, proiettarla col proiettore, erano muti, cioè parliamoci chiaro, non c'erano, non esistevano in circolazione, e quindi non potevi appagare la tua morbosità libidinosa visiva con queste cose. C'erano solo immagini ferme che potevi trovare su alcuni giornaletti. Oppure c'era il voyeurismo sul campo, sì, sì. E poi c'erano i casini, vabbè, ma quelli poi li hanno chiusi, io, come vi ho già detto, non l'ho fatto in tempo, non avrei, forse, non, anzi sicuramente non ci sarei andato, ugualmente, ma non avrei fatto in tempo ad andarci, perché ero ancora minorenne quando li hanno chiusi. Va bene, perfetto. Quindi, che c'era? C'erano i guardoni veri, cioè quelli che andavano a guardare le coppiette, le cose che venivano fatte. Ah! A parte che io fin da bambino guardavo sotto le sottane delle donne per vedere che c'era. Vabbè, ma questo. Però il guardonismo, il voyeurismo, si può suddividere almeno in due parti. La prima è la parte infantile, e si chiama curiosità. Poi c'è la parte successiva, la possiamo chiamare morbosità. Indubbiamente io ero nella fase della curiosità, quindi è chiaro che tante cose io le ho viste, ma non ne ho fatto, diciamo, tesoro manuale come molti invece più adulti facevano. Allora, per esempio, io andavo sempre a giocare in un campo, diciamo, che poi era un campo, un monte, una collina, che proprio di fronte a via Benozzo Gozzoli, dove stavo, si erge, ed è Monte Oliveto, no? Una collinetta fiorentina non molto conosciuta, ma devo dire veramente bella. C'era questo campo a balze, si saliva, no? E ora è chiuso, non c'è più niente, ci hanno messo un cinema all'aperto, il Chiar di Luna, credo che non ci sia più nemmeno quello, forse ci costruiscono, insomma. Allora però era aperto e potevamo andarci, bastava attraversare la strada e eravamo lì. Quindi uno usciva di casa e andava a giocare in questi posti. E ci si facevano le capanne fra le frasche, le case sugli alberi, insomma, veramente un mondo fantastico, un paradiso, no? E poi verde, si respirava bene, si stava bene, un bambino ci stava molto bene, un bambino ragazzino. Però ovviamente in quei posti lì, essendo posti appartati, posti di erbe, erba, insomma, ci andavano anche le coppiette, no? Già, E noi ragazzini, insomma, per curiosità, ovviamente, quando si vedeva qualcosa e si occhieggiava, avevamo tutti i nostri punti di osservazione, anche perché noi conoscevamo palmo per palmo, no? Il campo, come il campo, insomma, e ci mettevamo e sapevamo quando arrivava quella coppia, quell'altra, perché erano più o meno sempre le stesse coppie che arrivavano in pieno giorno, a piedi, no, non era un posto da andarci in macchina, quindi era proprio comodo, e facevano le cose e noi si guardavano, no? Visto come stava facendo, oh, c'è quell'altro. Oppure anche mi capitava di essere solo, perché spesso ci andavo molto presto nel pomeriggio da solo, e mi capitava di vedere delle cose. E, per esempio, la stessa coppia che veniva, erano sempre tutti vestiti, non si spogliavano, tutta più si tiravano giù il minimo indispensabile. Insomma, c'era una coppia che veniva, erano giovani, no? Ah, amore mio, e si mettevano giù, e poi lui in giacchetta, zin 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 zin, un minuto, forse, no, nemmeno, sa, finito. Fantastico, no? Cioè, ma un bambino, un ragazzino si forma a volte forse anche delle false educazioni sessuali in questo modo, cioè, ah, allora deve durare così un po', no? Fine, si andava via. Quindi questa era una, ma c'erano varie tipologie, no? Le avevamo tutte ben, c'era anche uno zoppo, arrivava lo zoppo. Vabbè. Una volta rimasi scioccato, ma scioccato alla grande, sì, perché chi non rimarrebbe, anche una persona adulta, secondo me. C'era uno e una, due. Lui stava seduto, appoggiato a uno di questi balzi sull'erba, e lei davanti, insomma, che si dava da fare chinata su di lui. E lui, per non far vedere, teneva la giacchetta così, no? Che qui c'era, non c'era niente, c'era pieno, e di qua potevano vedere, e allora teneva la giacchetta così, e lei, insomma, faceva le osine davanti. A un certo punto la giacchetta è caduta, insomma, si vede lui nel momento, che ne so, E io ho visto. Ho visto cosa c'era dietro quella giacchetta. Un palo. Una cosa incredibile. Un bacchiolo. Non lo so, non so nemmeno io come dire. Rimasi male. Dissi, ok, o cos'è? Capito? E poi guarda, ma bisogna averlo sì. Oddio, questo era imbarazzantemente ciucato. Una cosa incredibile. Tant'è vero che mi sembrava che questa avesse delle difficoltà, questa signorina, insomma, effettivamente. Era una cosa abnorme, vi assicuro. Cioè, io stava seduto, arrivava qui. Insomma, no, ragazzi, una cosa, via, via, su. E anche lì ebbi lo shock di, allora è così che deve venire. Ma a me, chissà, è così piccino, ma come si fa? E vabbè, per dire. E poi c'era la coppia anziana, i vecchi. Poi i vecchi, per noi bambini erano tutti vecchi, quelli sopra i 40 anni, anche a 30, no? Insomma, comunque questo era un uomo, un tipo molto particolare, no? A volte lo vedevamo sempre solo girare per la zona, alto, dalla faccia quasi da Dracula il vampiro, ma molto nobile, benché scuro di viso, forse uno zigano, non lo so, con capelli striati, un mantello nero sempre addosso, cioè un tipo non ottocentesco, pre-ottocentesco, addirittura questo qui era fantastico vederlo passare, cioè, sembrava un mago, un oiettatore, non si sa bene, sempre nero. Poi veniva nel campo con una signora, anche lei anziana, anche lei vecchia, insomma per noi era vecchia, sempre piuttosto, insomma, formosa, non grassa, ma formosa. Di solito lui la portava sempre allo stesso posto, le prendeva un seno, sempre vestita, glielo baciava così. Forse ora non si è visto perché ora c'è un'altra, ecco, glielo baciava così, glielo prendeva, e poi si mettevano giù, distesi su un fianco, lui dietro e lei davanti, e cominciavano, sempre vestiti, si vedeva niente, o quasi, insomma, e quelli duravano un'eternità, non so come mai questi vecchi, diciamo, fra virgolette, tant'è vero che noi, si vedeva, oh, sono arrivati i vecchi, si guardava un po', andava a giocare, si giocava, si faceva altre cose, poi si tornava lì, le danno ancora lì, zimp, 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 regolarissimo, no? Fantastico, insomma. C'erano tutte le tipologie, eravamo nel momento della curiosità, e tutto quello che si poteva vedere lo si guardava, ovviamente, no? Succedeva anche che in questo luogo, essendo vicino anche alla parrocchia, no, dove io ero Lupetto, poi Boy Scout, si facessero dei giochi, anche notturni, no? Allora, una volta si fece un gioco notturno in cui, lì era buio pesto di notte, non c'era illuminazione di niente, e la sera sì che ci venivano le coppiette, molto di più che di giorno, e così praticamente noi avevamo a disposizione una torcia elettrica e un fischietto. Il fischietto serviva per riconoscersi, ora non ricordo bene se ero già ancora Lupetto, già Boy Scout, o la sestiglia o la squadriglia, per esempio ci si riconosceva con i trilli, ecco, noi avevamo tre trilli, fri, 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 un'altra aveva fri, per riconoscersi, avevano disseminato alcuni oggetti, i nostri capi, nella zona, nel buio, noi si dovevamo trovare, chi ne trovava di più vinceva, no? Ma nel buio assoluto, torcia elettrica e fischietto, anche per non perdersi. Si arriva lì, fri, fri, un fuggi, fuggi generale, era pieno di... Insomma, c'erano diverse coppiette, quando cominciava a scappare, paura che fossero arrivati i vigili o la polizia, no? Qualche cosa, scappavano tutti di qua e di là. E noi, e che succede? Fri, 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 perché di notte non c'ero mai andato lì, cioè praticamente, boh, come si fa? Non mi immaginavo che fosse così pieno di... Però, ecco, a parte questa cosa buffa, questo fuggi-fuggi generale, riuscì a fare la buona azione giornaliera anche quella volta lì, perché una coppia era disperata e mi capitò proprio, che è successo? Dice, ma non ho perso il portafoglio, lui non sapeva come fare a trovare il portafoglio, era buio questo, io con la torcia elettrica, con la pila, ta, 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 alla fine abbiamo ritrovato, gli era scappato il portafoglio, per sai, è il momento, ma ringraziato tanto e poi sono andati via, ovviamente, e quindi qualcosa di buono è successo, anche quella volta lì. Però questa è ancora la fase della curiosità, c'è la fase della morbosità, cioè io sono passato poi dalla parte delle coppiette, cioè anch'io mi appartavo, non lì, ma era troppo vicino a casa, ma da altre parti, e quindi ero io non quello che guardava per curiosità, ma era quello che poteva essere guardato. Un luogo in particolare, sotto il cimitero delle Porte Sante, dove c'è un verde, c'è insomma la possibilità, lì è un luogo dove diverse coppiette andavano, e ci andavo anch'io. A un certo punto mi sono accorto che c'era un gruppo di guardoni, ma molto folto, ecco, una decina di persone, tutte insieme, guardoni praticamente automasturbatori, che guardavano. Certamente guardavano un po' tutti, però poi mi sono accorto, e questo l'ho visto più volte, e allora ci andavo anche, sono andato anche da solo per capire il meccanismo di questa cosa, che c'era una signora che andava lì con il suo bambino, un bambino, e distesa sull'erba, così come si sta con un bambino, non c'è niente di male, no? Figurati, la mamma col bambino. E lei cominciava a tirar su la gonna e faceva vedere le gambe, poi tirava su ancora più su. Allora mi accorsi che mentre questa faceva queste cose, il bambino giocava più in là, dietro un punto più riparato, dove c'era un po' di verde, eccetera, c'erano tutti questi guardoni, tutti chinati, zin, 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 a guardare. Questa donna che, non so se pagata, non so se per una sua libidine personale, si faceva vedere ai guardoni che si divertivano così, tutti insieme, che poi tutti amici fra loro, non so. E una cosa strana, perché c'aveva pure il bambino, no? Questa era una che mostrava delle parti di se stessa, poi si metteva così, faceva vedere tutto il registro, sotto aveva un registro, si vedeva tutte le poppe, non tutto, cioè si vedeva, non si vedeva, perché, però si vedeva quanto bastava, aveva il reggicalze, sai, per eccitare il guardone. Lei eccitava i guardoni, non so se questo gruppo si tassava e poi la pagava per questa dimostrazione. Oggi certamente uno va in quei locali di lap dance, vede altro che... Però allora c'era questa cosa qua, c'era anche questa signora con un bambino che forniva immagini, immagini ai guardoni. Una cosa che ora credo, insomma, sia superata proprio dal virtuale. Ora c'è tanto virtuale che ti può eccitare, che non succedono più di queste cose, ma allora succedevano. E allora le immagini, come ho detto all'inizio, che dovevano eccitarci, erano tutte immagini ferme, immagini, ecco, per esempio, io ho portato qualcosa di quello che c'era allora, per esempio, rivistine come Mascotte, ecco, Mascotte era una rivistina assolutamente sexy, no? Qui c'è, per esempio, forse, se il regista si... Ecco, no, ecco, grazie. Qui c'è Mylène de Monjou, vediamo, per esempio, dentro, vediamo delle immagini molto, molto caste. Oggi sono immagini castissime, no? C'è niente, sì, donne un po' discinte, ma niente di particolarmente... Ecco. Però queste erano già molto... qui, per esempio, c'è una con in copertina Brigitte Bardot, e dentro... ci sono queste signorine, insomma, ma sono in costume, sono, cioè oggi, guarda, anche paginone, guarda, non c'è niente di libidinoso, cioè in questo c'è, cioè, proprio veramente, fanno un po' ridere, ecco, rispetto a quello che si vede oggi. Ma io avevo un'immagine e su questa vorrei concludere. Questo è un catalogo generale dell'RCA italiana, del ottobre 1958. Io ce l'avevo, poi non ce l'avevo più e questo l'ho ritrovato, e c'era un'immagine che se la trovo, oh mio Dio, la devo trovare, che veramente mi piaceva tanto, ed era l'immagine di un disco. Qui c'è Elvis, c'è un po' di tutto, bisogna che trovi quella immagine lì, se no, eccola qua, questa è Eartha Kitt, ecco, io avevo questo catalogo del 58, Eartha Kitt, questa cantante bravissima, anche piuttosto sexy, ecco, devo dire, questa è stata un'immagine che mi sono portato spesso in bagno, ve lo devo dire, proprio questa di questo catalogo generale dell'RCA italiana. Ecco qual era la libidine, allora, molto semplice, molto ingenua se vogliamo, ma bene o male c'era, e forse più ruspante, chi lo sa. Beh, ora ho da fare, devo andare su YouPorn. Intanto, mini TG.
Terzo giorno di udienza in corte d'assise ad Arezzo del processo per la morte di Gabriele Sandri, il tifoso laziale ucciso nel novembre del 2007 nell'area di servizio Badia Alpino sulla 1. In aula sono stati ascoltati come testimoni gli agenti della mobile che svolsero i primi rilievi e gli amici di Gabriele. Il segretario della CISL, Raffaele Bonanni, a Firenze in occasione del congresso provinciale del suo sindacato. Tanti temi scottanti affrontati, tra questi il piano casa, il rapporto con la CGIL e le ultime dichiarazioni del premier Berlusconi sul concetto di lavoro in tempo di crisi. Allungamento della mobilità e la richiesta che la CGIL di Prato farà il 1° aprile a Roma la commissione attività produttive della Camera dei Deputati in occasione dell'audizione del tavolo del distretto. Palazzo Fonteguerri, una delle eccellenze architettoniche di Pistoia, prestigiosa sede dell'Automobile Club, apre le sue porte sabato e domenica in occasione della 17ª giornata Fai di Primavera. Nell'occasione sarà presentata anche una monografia sulla storia dell'edificio.
Edizione delle 13 in studio Federica Ghizzardi, redazione Roberto Cavagnaro. Nel piano casa che il governo prepara non cambia nulla, si discute solo se usare un decreto legge o un DDL. Noi preferiamo un decreto perché è più veloce. Lo ha detto il premier Berlusconi che oggi inaugura il termovalorizzatore di Acerra. La Confindustria rivede al ribasso le stime del PIL, quest'anno dovrebbe diminuire del 3,5% invece che dell'1,3%. Per quanto riguarda l'occupazione, Via dell'Astronomia stima una perdita di oltre 500.000 di posti di lavoro fra metà 2008 e metà del prossimo anno. L'obiettivo del sequestro sventato in Sicilia ad opera del gruppo mafioso della Stidda era Giovanni Cartia, presidente della Banca Agricola Popolare di Ragusa, ma nel mirino c'era anche l'imprenditore edile gelese Vincenzo Cavallaro. Formula 1, Ferrari, Renault e Red Bull hanno presentato separatamente una protesta contro Brown GP, Williams e Toyota per la vicenda dei diffusori ritenuti irregolari, lo ha reso noto la FIA.
Allora, era arrivato il momento del sondazzo, io sono qui col mio pappagallino, pappagallino, no? E poi pappagallino no, perché è un pappagallo abbastanza grosso, vero? Guarda, è grosso, no? Rispetto ai pappagallini quindi piccini, vero? C'è chi ce l'ha grosso e chi piccino, il pappagallo. Allora facciamo un sondazzo, sondazzo selvaggio, quello è il 3, sondazzo selvaggio, il 3, aiolo, sì, il 3. Avete prenotato? No, che fa aspettare? Ma allora... Oh, guarda, che numero ho fatto? Vediamo se risponde questo qui. È una fabbrica di concimi. Mi ricorda qualcosa? Mi ricorda qualcosa? No, perché mi piacerebbe parlare con chi fa i concimi, no? Niente, peccato. Peccato, peccato veramente. Vabbè, niente. Però mi va di chiamare luoghi, insomma, luoghi pubblici, insomma, pubblici di lavoro. Per esempio, le assicurazioni. No, ho trovato le assicurazioni. Sì, sì, assicurazioni. E quindi dico, ma, e che voglio? Che mi fare? Che mi verrà a mente? A me pazienza. Sempre che rispondano, perché sai come sono. Sì. Tanto lo so. A quest'ora magari sono a mangiare. Oddio mio, paura avuto, Nini, basta. Un'altra assicurazione, vediamo se qui. No, a volte sai, c'hanno un altro, questo magari, non so, vabbè, vediamo. Questo magari c'è. Come si chiama?
Rocco Assicurazioni.
Ah, buongiorno. Senta.
Buongiorno.
Posso parlare con lei per avere delle informazioni?
Sì, per che cosa?
Voi assicurate tutto, no? Qualsiasi cosa.
Sì, sì.
Ho capito. Io vorrei assicurare il pipì.
Hai assicurare cosa?
Il pipì.
E che cos'è il pipì?
Il cinci, come dire, il cinci, va bene?
No.
Non so come lo chiamate, perché io sono toscano, sa?
Sì, questo lo sento.
Ecco, appunto, e noi si chiama...
Bisogno.
Magari, com'è?
Non ho capito di che cosa ha bisogno esattamente, cioè lei vuole assicurare che cosa?
Ecco, il pene.
Il
pene.
Ma ascolti,
cioè, io vorrei, no, veramente, io sono un attore.
Non mi prende in giro, cioè.
No, guardi.
Io, per carità, se...
Giuro, guardi, io non la sto prendendo in giro, io
no, perché non mi è mai successa una telefonata
aspetta,
del genere,
lo so,
comunque mi dica.
Era un'informazione. Io sono un attore che fa dei film a luci rossa, va bene? Quindi è una mia attività, si possono fare,
no,
quindi
va bene, fino a qua ci siamo.
Insomma, per dire, non ci si deve scandalizzare, ecco.
Mi scandalizzo, però è una richiesta telefono, che al telefono...
No, no, al telefono era solo un'informazione che...
Dire, magari di persona
sì,
ha una
ma certo,
diversa, però
ma certo che vengo di persona.
Non ci sono problemi, mi dica.
Vengo. Senta, volevo dire, era solamente per informarmi. Ecco, siccome nella mia attività è l'oggetto di lavoro più importante, insomma, ecco, io scherzo sempre anche su queste cose, sono un po' autoironico, però meno male potrebbe avere delle defiance, per ora no, ma insomma, ecco, si può assicurare il pene?
Non sarei in grado di darle una risposta, dovrei chiedere perché effettivamente... Direi una bugia se le dicessi che mi è già successa una domanda del genere.
No, magari non
la
è mai...
La prima volta,
io capisco.
Non saprei dirle, vorrei chiedere.
Le spiego.
Vorrei chiedere se nelle polizze sanitarie e di infortuni esiste questo tipo di rischio, non sono in grado di...
Io, guardi, faccio un lavoro, tra l'altro io pago le tasse, tutto, cioè non è che...
Come mai chiama noi? Cioè sta facendo un giro di tutte le assicurazioni o conosce noi
veramente,
per qualche motivo?
No, non vi conosco, ma è la prima che ho trovato. Ho fatto un altro numero, era sempre il vostro, ma c'era un fax attaccato o qualcosa del genere. E poi ho fatto questo, perché io le spiego un po' bene le cose, un po' per effettivamente quello che ho detto, il discorso del lavoro, ma è anche un fatto di pubblicità. Cioè, quando... uno fa una grossa assicurazione su una parte del corpo, lei avrà sentito sulle cronache qualche attore, attrice che ha assicurato le gambe, il seno, cose del genere, no? Diventa sempre una notizia, no? Ecco, questo a me serve perché sono nel campo dello spettacolo e mi fa piacere che si sappia che io ho assicurato il mio bene per una grossa cifra, disposto a pagare quello che c'è da pagare.
Devo chiedere, non saprei darle una risposta.
Ma devo venire lì a parlare? Devo venire?
Possiamo prendere un appuntamento però nell'ufficio di Beinasco dove
sì.
Abile, e eventualmente se ne parla un attimino e si chiede perché io non
dovrò parlarne con lei o con altre persone?
Con altre persone, io non mi occupo di questi rischi.
Insomma, effettivamente è un rischio magari parlare con me perché, vabbè, scherzo.
Nel senso che
adesso
sono
scherzo,
normalmente, ma non solo su questa parte del corpo, in generale non ne metto io, fa direttamente la gente.
Avete fatto già delle assicurazioni a parti del corpo che non siano quella?
Non faccio io le polizze infortuni sanitarie, non glielo saprei dire, dovrebbe parlare col titolare, con l'agente.
E capisce, per esempio, un atleta può assicurarsi le gambe,
il discorso è che non saprei darle delle risposte, perché normalmente questi preventivi non li preparo io, non li vedo io vedo più il settore abbinato all'auto e tutti i prodotti abbinati all'auto.
Sì, certo.
Le infortuni sanitarie le fa l'agente.
No, io sono disposto anche a pagare una bella somma, il premio assicurativo, cioè, però voglio che la cifra sia grossa, ecco, in modo che possa fare anche una certa sensazione a chi lo viene a sapere. Ecco, quindi come devo fare io?
Deve prendere un appuntamento, però dovrei parlare un attimo a Veinasco, perché loro aprono alle 2:30.
La potrei richiamare domani, verso quest'ora? Così lei mi sa dire...
Se lei può chiamarmi oggi pomeriggio è meglio, io la faccio già parlare direttamente.
Non ce la faccio perché oggi pomeriggio giro, no, lavoro oggi pomeriggio. Senta, domani verso quest'ora...
A me guardi, se vuole possiamo prendere un appuntamento a Veinasco domani pomeriggio, io glielo dico alla gente che verrà lei e la faccio parlare con lui.
Ma io fino a lunedì non posso però,
E quindi, non so, devo parlare
Ecco, mi faccia questo favore, se io domani la richiamo... E lei mi sa dire meglio se si può o no, io poi fisso un appuntamento. Anche perché io voglio sapere se è possibile farlo, altrimenti vado da qualcun altro.
Certo, io mi informerò nel pomeriggio.
Vabbè, io la richiamo domani, è stata molto gentile, la ringrazio molto.
Buona giornata.
Sconvolta, buona giornata. Era sconvolta. Ha parlato con Rocco Siffredi dei poveri. Vabbè, no, nel senso che... mi sono segnato il numero. Domani si richiama per sapere se si può fare questa assicurazione. Va bene. Ok. No, oggi cosa ho visto? Pavimento e rivestimenti. Via, via. Beinasco. Ah, bellino Beinasco. E Beimoio. Beinasco e Beimoio. E Beiwatch anche. Vabbè. Però si può, è rimasta sconvolta, lei ora è lì che sta bagnata. Che scherzi, ma sicuramente, non so se pavimenti e rivestimenti, l'assicurazione ha visto, sono sempre disponibili, Gli altri magari no, però anche con Cimi non c'erano. Vabbè, niente. Vabbè, rimaniamo in sospeso con questa... agenzia d'assicurazione e domani sapremo se potrò fissare un appuntamento e poi vedremo anche se mi posso inventare un ulteriore step, vero? Questo invece non è una ditta, è un essere umano. Ma che ce n'è ancora?
Pronto,
buongiorno signora, ciao Augusto.
Chi parla?
No, ho capito signora. Sì, sono io, sono un suo vecchio amico, volevo praticamente parlare con lui.
Ma con chi parla?
Io parlo con lei.
Con chi vuoi parlare?
Con Augusto.
Augusto no.
Perché Augusto?
Non c'è Augusto qua.
E dov'è?
Non lo so.
Come non lo sa? Cioè, non c'è un Augusto lì? Ho sbagliato numero per caso?
Io penso di sì. Com'è il cognome?
Augusto!
Augusto, ma il cognome?
Augusto!
Guardi che ha sbagliato numero.
Non conosce nessun Augusto lei?
No.
Ma scusi, suo marito, cioè Bonanima, come si chiamava?
Lo dica lei.
No, non lo so, le chiedo perché magari posso aver sbagliato un numero per un altro, un nome per un altro. Suo marito Buonanima, come si chiamava?
Me lo dica lei.
No, me lo dica lei.
Ma lei chi è?
Io sono il Becchino.
Io non lo so, guarda.
Ma siccome questo Augusto mi ha detto, mi ammazzo oggi, volevo praticamente trovare il momento di poterlo, insomma, portare via...
Guardi, ha sbagliato numero, guardi.
Ma il suo marito Buonanima, come si chiamava?
Guardi, io non...
Ma non me lo dica, signora, però vede, lo vede che lo sapevo che era vedova, lo sapevo.
Se lei non mi dice chi è, io non do...
Ha ragione, sono il Becchino.
Il Becchino di che paese?
il becchino è un becchino, cioè becca dappertutto, capito? È andata via, e tanto non c'era più tempo. Una cosa l'ho indovinata però, no? Che era una vedova proprio nata, vedova proprio, sputata. Pubblicità.
Ciao, 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 dimmi sì. Ciao, 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 sì così, 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 ciao G.
Che calore, che calore, che calore, che calore! Che calore, sì, no, sì, che, ma, digno, Oh, domani sapremo se quell'assicurazione, assicura anche i pipi. Ma, era questa, vabbè che quando dici no, sono un attore, luci rosse, no? Un porno divo. Sì, niente, certo, non è normale. Intanto dentro le si rivoltava tutto l'ormone. Allora, basta
tranquilli.
Vediamo le notizie che oggi, alcol e droga, basta, stragi, ma non neanche io. Il ministro Matteoli, che dice? Subito sanzioni più dure nel nuovo codice. Di che cosa? Della strada? Pronta la stretta sui neopatentati, camionisti, autisti di bus e taxi, arresto e confisca del mezzo, anche dell'intero secondo me. Sulle autostrade a tre corsie si potrà viaggiare a 150 all'ora. Oh, via. L'aveva detto, e lo dico, che vuoi chiamare? Quel vecchio ministro lì del... che poi non si è più fatta questa cosa. Si è fatta. Questi non si rendono conto, è tutto sbilanciato sulle nostre strade, è tutto sbilanciato. C'è gente che corre, che va, che si scappa, e poi ammazza anche. Cosa gliene frega a questa persona dell'autovelox? Non gliene frega niente. Cioè, l'autovelox, vedi, Velox, che fa l'autovelox? L'autovelox, se tu superi anche di poco, magari, il limite imposto, ti becca e ti diventi un delinquente. Devi essere sanzionato, devi pagare. Ma quello che passa a 200 all'ora, no? E che è destinato poi a ammazzare qualcuno prima o poi, chi lo ferma? Passa davanti all'autovelox e si piglia la multa. Anche lui poi, era troppo alta la differenza, magari lo cercano per levargli la patente. Nel frattempo ha già ucciso. No? Per esempio ci sono, e mi hanno detto, anche nelle strade, per esempio la Firenze-Siena, dove ci sono degli autovelox fissi, ci si mettono anche quelli lì, mobili. Arrivano la polizia stradale e cerca di beccarti. Non bastano quelli fissi, evidentemente. E quello è contro, ovviamente, il cittadino che magari va un pochino più forte, perché un limite di 90 all'ora è assurdo, in certe strade, anche a Firenze, Pisa, Livorno. Cercano di beccarti per prendere un po' di soldi. Ma se invece quando uno va forte, a volte li vedo io, quelli vanno un po' troppo forte, veramente sconsiderati, se gli andassero dietro, se lo beccassero, se lo fermassero, lo bloccassero, ma prima che succeda qualcosa, non dopo, dopo sanzioni più dure, carcere, dopo, tanto ci ha rimesso la vita qualche bambino, qualche persona. Invece no, stanno attenti a quello che tu fai te. Se tu vai a 120, 110, 100 invece di 90 in quelle strade lì, che è normalissimo, ti mettono la paura addosso, e non ti bastano quelli fissi, ci sono anche quelli mobili. La gente me lo scrive. Allora, beccate quelli che veramente stanno per uccidere qualcuno. Non li beccate dopo che hanno già ammazzato qualcuno. Concentrate la vostra attenzione lì. Adeguate i limiti di velocità, i limiti più umani, più alti, che non siano fatti apposta per prendere soldi alla gente, e perseguite quelli che veramente vanno forte, beccateli, bloccateli prima che facciano qualcosa. Questo a quanto pare non succede, perché il forte poi si unisce al bere, alle droghe, e che succede? Gente che muore. E alla fine è gente che degli autovelox se ne frega altamente, che gliene frega, non lo vanno. Vero? Basta con questo argomento così tragico e anche così triste, no? Niente decreto sulla casa, Berlusconi, vado avanti. Crisi, premier ai licenziati, dovete darvi la faccia. Allora, Berlusconi è fantastico, cioè è unico, ma dove lo trovate un altro così? Per fortuna non c'è. Ecco, siete stati licenziati? Datevi da fare, ho trovato un lavoro, perché vi state lì a lamentare. Il problema è che, caro Silvio, il licenziato magari trova difficoltà nel trovare un altro lavoro, magari ha una certa età per cui dopo i 40 anni cominciano a dire no, è troppo vecchio, non può lavorare, anche questo è un argomento che bisognerà affrontare. Ecco. E quindi non ce l'ha un altro lavoro, un altro... cosa deve fare? Darsi da fare? Scippare le vecchiette? Spacciare droga? È quello di darsi da fare, lavorare al nero in qualche cosa più o meno legale? Questo sarebbe darsi da fare? Non lo so, che dite voi? Che dici te, Silvio? Abbi pazienza. Datevi da fare. Sarebbe meglio che le sue tanto amate... imprese, che tanto è lì il suo amore, il suo cuore, si dessero da fare loro, e magari invece di licenziare assumessero e comunque non licenziassero. Questo è, come dire, oppure si inventa una vita senza lavoro, dove il lavoro è bandito. Bello però. Magari, basta così. Vieni. Vieni. Tanto qui non funziona, è inutile, non guardo i vostri messaggi perché è già un paio di giorni e non funziona. Non, la macchina dopo un po' si blocca, e una volta che si blocca, io intanto lancio la monetina tona per dare una risposta alle vostre angosciose domande. Andate un po' in là, ma si può vedere benissimo la risposta alle vostre angosciose domande. La risposta è proprio no, guarda, anche in favore di telecamera. Allora, non la devo raccogliere, non mi ha venerdì. Il venerdì invece, domani, dovrò raccogliere e farlo per 3 volte. Sì, la farò 3 volte. Speriamo la un puzzi troppo. Beh, a domani quindi, ciao a tutti da G, ci sentiamo, ci vediamo, ci baciamo, ciao. Ciao, vieni qui, ciao, dimmi sì, ciao, vieni qui, dimmi sì, sì, così, ciao G, come va?